I santi canonizzati del giorno. San Pietro Furie. Questo santo canonico regolare, parroco, fondatore e riformatore, nacque il 30 novembre 1565 a Mirecourt, in Lorena, nella diocesi di Toul, primogenito dei cinque figli di De Menge, pio commerciante di panni. Era ancora in fasce quando i genitori concepirono il desiderio di vederlo un giorno ascendere al sacerdozio. Col crescere negli anni Pietro diede chiari segni di esservi chiamato da Dio. Non radunava infatti davanti al suo altarino i coetanei per ripetere alla loro presenza le funzioni sacre cui aveva partecipato in parrocchia. Dopo che ebbe imparato i primi rudimenti del latino con il piccolo clero di Mirecourt, il padre mandò il figlio a studiare all'università che Carlo III, duca di Lorena, aveva aperto a Pont-à-Mousson, sotto la direzione dei gesuiti. Prima preoccupazione di Pietro fu di tracciarsi un regolamento di vita che mettesse al sicuro la sua virtù e il suo buon impiego del tempo. Iniziava la giornata con la meditazione e l'assistenza alla messa, e la continuava con lo studio assiduo, al quale frammezzava il rosario, la visita al Santissimo Sacramento, l'ufficio della Santissima Vergine e la lettura spirituale. Prima dei 15 anni, per domare le passioni, si diede a macerazioni di ogni sorta. La fama di anacoreta che si era fatta allarmò il padre, già preoccupato della esiguità delle spese sostenute dal figlio per mantenersi in pensione. Essendo diventato il modello degli scolari, diverse famiglie nobili della Lorena vollero affidargli la sorveglianza dei loro figli. Il santo accettò il compito con il consenso dei genitori ed ebbe cura di educare alla sincerità e alla castità i suoi 12 assistiti, più con l'esempio e la persuasione che con lo scudiscio. La peste disperse gli allievi dell'università, 1585. Pietro ritornò in famiglia soltanto per dire addio al padre, avendo deciso di farsi canonico regolare nell'abbazia di Chamousset. Quella decisione costituì per i suoi amici un mistero, perché quel cenobio era in piena decadenza. Perché non dare le sue preferenze a un ordine nuovo e disciplinato? Il noviziato in quell'abbazia era una cosa quasi priva di senso. Pietro capì subito la triste sua situazione, ma invece di volgersi indietro, come avrebbe fatto un giovane qualunque, raddoppiò le penitenze. Gli anziani si adombrarono dei buoni esempi di lui, tanto in contrasto con la loro vita sregolata. Lo guardarono con diffidenza e poi giunsero a perseguitarlo in tutti i modi. Il suo protettore, l'abate Francesco Patissier, era troppo debole per proteggerlo contro le crescenti vessazioni dei confratelli. Volle tuttavia che ricevesse il sacerdozio, 1589, prima di ritornare a studiare per 6 anni la teologia a Pont-à-Mousson, sotto la guida del cugino padre Giovanni Furie, più tardi confessore di San Francesco di Sales. Pietro era tanto convinto della propria indegnità e della grandezza dei divini misteri che volle prepararsi a celebrare la prima messa con 4 mesi di preghiera e di penitenza. Al termine degli studi, il santo fu incaricato dall'abate dell'amministrazione della parrocchia annessa al monastero. I confratelli, sovraeccitati per un recente tentativo di riforma, suggerito dal cardinale di Lorena, figlio di Carlo III, al quale Pietro era stato chiamato a dare il suo concorso, furono spietati verso di lui. Il santo, credendosi trattato secondo il merito, si diede a terribili austerità per la conversione dei persecutori. Essi però non disarmarono. Anzi, un giorno giunsero al punto di mettere in fondo al vaso di terra in cui aveva preparato un po' di legumi, che costituivano la sua unica refezione, del nauseabondo sterco. Anche in seguito, ogni volta che penserà a quell'affronto, ne fremerà di orrore. Per evitargli altre sofferenze, l'abate permise che andasse in cura di anime. I conoscenti, per toglierlo da quella galera, gli offersero la parrocchia di Matincourt ed egli l'accettò, a preferenza di altre due parrocchie più ricche, perché voleva rinunciare alle ricompense terrene e soffrire assai per la salvezza delle anime. La matrigna lo rimproverò di aver scelto un paese che godeva fama di essere una piccola Ginevra e in cui il suo predecessore era morto indebitato. Ma Pietro si limitò a dirle: «State tranquilla, risparmiando un bicchiere di vino ogni giorno, spero di bastare a me stesso ed anche di soccorrere i poveri senza fare ricorso ai creditori». Il Fourier giunse a Matincourt aureolato di santità, scienza e sofferenza. Coloro che al suo arrivo bofonchiarono «Che ne faremo di un monaco?» si ricredettero presto, perché il nuovo parroco, dalla parola facile e piena di unzione, dalla voce forte e armoniosa, dal portamento maestoso, riuscì a persuadere il popolo che lui, con le sue fatiche, non ricercava altro che la salvezza delle anime. Dopo aver dormito nella notte 2 o 3 ore, coricato sovente per terra o sopra un banco di legno, con un libro per cuscino, egli iniziava la giornata con la celebrazione della messa, tra le lacrime e i sospiri. Più tardi, quando potrà dare libero sfogo alla sua devozione, egli resterà più di 3 ore all'altare. A chi gli chiedeva perché al memento si fermasse così a lungo, rispondeva: «Ci sono tante persone che mi hanno fatto del bene. Occorre del tempo per dire addio i loro nomi». Durante la giornata Pietro era continuamente in movimento per visitare la scuola dei fanciulli, i malati e il tugurio dei poveri. D'estate e d'inverno restava ore e ore alla porta del presbiterio per rendere la giustizia e regolare le liti, essendo anche giudice civile e capo di giustizia. Nel pomeriggio percorreva le vie del paese con la cotta sotto il braccio per essere pronto ad ogni richiesta del suo ministero. Si fermava davanti ai diversi gruppi di persone che sedevano sull'uscio di casa in attesa della ripresa del lavoro, e di tutti si interessava e a tutti rivolgeva una buona parola. I parrocchiani furono tanto soddisfatti che in ogni cosa gli chiesero sempre consiglio, considerandolo padre e amico. Alla sera soltanto il Fourier consumava un unico pasto di piselli o di fave che un ragazzetto, suo domestico, gli andava a prendere presso un vicino che gli rendeva quel servizio e gli coltivava il giardino, in compenso di un podere ricevuto da lui in usufrutto. Nessuna donna abitò sotto il suo tetto. Pietro beveva vino e mangiava carne soltanto quando aveva mensa degli ospiti. Di notte, mentre tutti dormivano, egli meditava la Sacra Scrittura, leggeva le opere dei padri in greco e in latino, preparava le prediche e i catechismi, sbrigava la corrispondenza, pregava e si flagellava per la conversione dei peccatori. Innamorato dell'Eucaristia, il santo curò con tale sontuosità l'arredamento della chiesa, lo splendore del culto e il canto corale gregoriano, che i fedeli accorsero alle sue funzioni liturgiche anche dai paesi vicini. Sul pulpito egli dominava. L'uditorio pendeva dal suo labbro, tanto era abile nell'esporre le verità più ardue ai grandi e ai piccini in modo piacevole e comprensibile. I fanciulli furono sempre i suoi prediletti. Come gli uomini, le donne e le ragazze, anch'essi ebbero le loro feste e la loro confraternita sotto il patronato di Gesù Bambino. Per meglio istruirli, in chiesa erigeva la domenica una specie di palco sul quale faceva comparire i ragazzi graziosamente vestiti a recitare i dialoghi che egli aveva preparato a edificazione della gioventù. A Matincourt nessuno viveva in povertà evangelica quanto il Fourier. La sua rendita annua non superava i 200 franchi, eppure, considerando i suoi beni e proprietà dei bisognosi, trovava la maniera di aiutare tutti. 2 volte la settimana radunava i poveri nel cortile del presbiterio e a tutti distribuiva pane per 3 giorni. La domenica aggiungeva del lardo per la minestra e un po' di vino per i vecchi. Ancora più generoso egli si mostrò con i poveri vergognosi e i malati, che visitava e guariva talora con una sola benedizione. La sera del 31 maggio 1620 egli risuscitò una bambina che era caduta in un pozzo e dal quale era stata tratta fuori dopo un'ora di ripetuti sforzi, restando in orazione nella sua stanza. Si limitò a commentare il prodigio dicendo con il salmista: «Quanto buono è il Signore con i retti di cuore!» Per sovvenire alle necessità dei miseri moltiplicò più volte il grano, ma d'ordinario raccomandava agli sposi di riservare gli avanzi dei loro banchetti agli affamati. Suggeriva ai parenti dei defunti di sostituire le offerte in cera per i servizi funebri con pane e denari. Esortava i fedeli che si recavano in chiesa a deporre, all'offertorio della messa, viveri e indumenti sopra un grande tavolo che aveva posto presso l'altare. Aveva il genio dell'organizzazione. Per sovvenire alle necessità dei commercianti o dei contadini colpiti da rovesci di fortuna, egli istituì una cassa di risparmio alimentata da doni volontari, pii legati e multe di polizia. Chi veniva a trovarsi in necessità riceveva una certa somma di denaro senza interessi e se non riusciva a risollevarsi dal dissesto finanziario non era tenuto a restituire il prestito avuto. Il vescovo di Toul, Cristoforo della Vallée, fin dall'inizio del suo episcopato rimase ammirato dello zelo del Fourier. Per questo lo investì della missione di visitatore diocesano e lo mandò a predicare in suo nome nei selvaggi cantoni dei Vosgi. I montanari accorsero a udirlo e furono edificati della sua virtù. Conscio che la conversione delle anime era frutto della grazia divina, egli cercava di meritarla viaggiando a piedi e dormendo per terra. Una notte, nel corso di una predicazione sugli errori dei protestanti a Badonvillers, il padre Bedel, suo biografo, lo vide nella sua camera rapito in estasi e aureolato da una misteriosa luce. Il capolavoro del Fourier nei 40 anni che rimase parroco fu la fondazione delle canonichesse regolari della Congregazione di Nostra Signora per l'educazione gratuita della gioventù povera. L'opera era stata voluta dalla beata Alessia Lescher con la cooperazione intellettuale e finanziaria delle signorine de Fresnes e d'Apremont, facenti parte del più asilo delle canonichesse di Poussé, a pochi chilometri da Matencourt. In principio Pietro esitò, ma quando il 20 gennaio 1598, alle 2 di notte, Dio gli rivelò in visione il piano e i destini della congregazione, allora più nessun ostacolo lo trattenne. A voce per iscritto si incaricò della formazione delle aspiranti alla vita religiosa e della compilazione prima di un regolamento provvisorio e poi delle costituzioni. La casa madre fu stabilita a Saint-Miel-Mus con il favore di Carlo III. Dopo 6 anni di tribolazioni, le canonichesse regolari furono in grado di sciamare a Nancy, capitale della corte, e a poco in altre 50 località. Esse nulla intraprendevano senza l'ordine e il consiglio del fondatore. Essendo molto geloso dell'osservanza, egli si recava dove la sua presenza era necessaria, servendosi di un carrettino di vimini e, quando non poteva muoversi, allora scriveva. Il vescovo di Toul, nipote della signora d'Apremont, comprese il Fourier, lo stimò, l'amò e con il duca Enrico II si adoperò perché quanto prima fosse approvata da Roma l'istituzione di lui, benché l'educazione delle alunne esterne sembrasse incompatibile con le esigenze della vita claustrale. Urbano VIII ne confermò l'opera nel 1628. Aveva ragione Monsignor de Mayan di dire Dateci 5 preti come Pietro Fourier ed essi in poco tempo cambieranno il volto della diocesi. Egli risolvette perciò di servirsi della capacità di lui non solo per l'amministrazione della diocesi, ma anche per la riforma dei canonici regolari della Lorena, di cui era stato incaricato dalla Santa Sede nel 1621. Invece di entrare in guerra aperta contro gli abusi inveterati delle vecchie abbazie, il vescovo e il Fourier preferirono fondare una nuova congregazione con 6 elementi di buona volontà già appartenenti all'ordine dei canonici. Il Fourier dovette rassegnarsi a fare da superiore e da maestro dei primi novizi che erano stati sistemati nell'abbazia di Lunéville, nonostante la ripugnanza che provava. Riteneva infatti di essere un servo inutile, anzi di peso e di scandalo ai sudditi. Pietro curvò risolutamente le spalle a quel fardello, ripetendo la sua invocazione abituale «Dio sia benedetto». Per sorvegliare la disciplina e l'amministrazione delle due famiglie religiose, egli percorse la Lorena in tutte le direzioni. Per la regione si preparavano giorni di guerra e di fame a causa delle imprudenze del duca Carlo IV. Avendo costui durante la guerra dei Trent'anni preso posizione per Ferdinando III d'Asburgo, le truppe di Luigi XIII si impadronirono delle città fortificate della Lorena e richiesero il giuramento di fedeltà da tutti i notabili del paese. Il Fourier, ben deciso a non subire quell'ignominia, lasciò la direzione dei canonici regolari al padre Bedel, visitò le principali case della congregazione femminile e poi andò in esilio a Agré, nella Franca Contea, sottomessa alla Spagna, perché il cardinale Richelieu aveva ordinato di processare i sostenitori di Carlo IV come criminali di lesa maestà. A Gré Pietro per 5 mesi assistette gli appestati e poi per vivere si adattò a fare scuola con 2 canonici della Lorena a una 20ina di ragazzi del comune. Di là seguiva la situazione come poteva, esortava i suoi religiosi all'osservanza delle regole, nonostante i vuoti fatti dalla peste tra le loro fila e le privazioni di ogni genere. I milioni prelevati da San Vincenzo de Paoli sulla carità francese non riuscirono a sollevare che una minima parte dei dolori dei lorenesi. Quando il Fourier sentì avvicinarsi l'ora della morte, ebbe timore del giudizio di Dio. Per vincerlo, pregò i suoi religiosi di ripetergli continuamente la frase «Noi abbiamo un buon signore e una buona sovrana». Divorato dalla febbre e prostrato dagli acciacchi, ricevette il viatico esclamando «Signore, non sono degno che tu venga a me. Io meriterei piuttosto di essere gettato in un immondezzaio per servire di pasto ai corvi e ai cani». Dopo aver ripetutamente detto «Vergine amata, in cui ho avuto sempre fiducia, vieni in mio aiuto, mostrati madre», e dopo aver fatto su di sé 3 grandi segni di croce, morì il 9 dicembre 1640. In quell'istante dei soldati di servizio ai bastioni della città videro un globo luminoso elevarsi sopra il collegio in cui il Fourier era aspirato e dirigersi verso la Lorena. Il corpo del defunto fu imbalsamato. Tra le spalle ed un fianco gli furono riscontrate 2 piaghe prodotte dai flagelli e in una gamba ancora la ferita che aveva riportato 30 anni prima in una caduta da cavallo. Benedetto XIII beatificò Pietro Fourier il 10 gennaio 1730 e Leone XIII lo canonizzò il 27 maggio 1897. Sul suo sepolcro a Matincourt fu eretta un'abbazia. Insegnamento. Offriamo ogni piccolo e grande sacrificio per la gloria di Dio, ripetendo insieme a San Pietro Fourier, Dio sia benedetto. Avete ascoltato i santi canonizzati del giorno, San Pietro Fourier.